Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il consueto appuntamento sui santi. I santi, la via maestra verso il cielo. Prima di cominciare la nostra catechesi sulla vita, questa volta del beato Bonaventura da Barcellona, fratello laico dell'ordine dei minori, facciamo la nostra preghiera che vogliamo innalzare alla regina dell'ordine serafico, a colei che è la regina di tutti i santi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Beato Bonaventura da Barcellona nasce il 24 novembre 1620 in Riudams, una grossa borgata di Barcellona, dai coniugi Michele Gran e Caterina, oriunda di un luogo chiamato Casale degli Albachi nell'arcidiocesi di Tarragona. La famiglia Gran campava la vita lavorando i pochi campicelli che possedeva e con l'esercizio di una piccola osteria del paese. Famiglia povera di beni di fortuna, ma ricca di quel santo timore che santifica la stessa povertà e rende dolce il lavoro, amabile la fatica e impreziosisce ogni sacrificio. In effetti, per chi è ricco della fede, tutto è trasformato e la povertà diventa un mezzo attraverso cui confidare in Dio, abbandonarsi in Lui, diventa un modo per assomigliare a Gesù che si è fatto povero, che si è fatto l'ultimo. E così il lavoro onesto, offerto a Dio, il sacrificio diventa prezioso nell'ottica della fede. Dalla Santa Unione dei due coniugi vennero alla luce diversi figli, tra i quali il nostro Beato, al quale fu imposti il nome di battesimo Michele Battista. Il bimbo crebbe buono, obbediente e pio. Di lui si potrebbe ripetere l'elogio che il grande Alessandro Dal fece del serafico dottore San Bonaventura: sembra che Adamo non abbia in lui peccato. Cioè, è così innocente, così genuino, così puro, che sembra che in lui non ci siano le conseguenze del peccato originale, non ci sia il fomite della concupiscenza, non ci sia malizia. Continua l'autore, pur ammettendo che i santi siano prevenuti dalla grazia celeste, e soprattutto quei santi che il Signore vuole porre, no? Come un faro, una luce che illumini tutta la casa, tutta la chiesa, quei santi che il Signore chiama ad essere profeti in mezzo a un popolo in una certa epoca. Ecco, pur ammettendo che i santi siano prevenuti dalla grazia celeste, non dobbiamo per questo misconoscere quanto valga sull'animo dei figli l'esempio dei genitori timorati, e specie il lavoro assiduo e amoroso di una mamma conscia della sua alta missione, ossia l'educazione spirituale delle sue creature. Qualche autore ha messo in luce, no? Come molti santi abbiano avuto anche delle mamme sante, soprattutto le mamme perché sono quelle che maggiormente hanno un influsso sulla crescita del bambino e che nella famiglia hanno certamente un ruolo singolare nell'educazione, soprattutto dei figli. Inoltre dobbiamo ammettere che Dio non nega a nessuno la sua grazia, ma che abbonda in favore di coloro che con prontezza e generosità vi corrispondono. Cioè, a tutti il Signore dà la grazia, e in effetti tutti il Signore ci chiama alla santità. Ma anche è vero che la grazia, mano a mano che uno cresce, è proporzionata anche alla corrispondenza. E come fa il Signore ad affidarci grazie grandi se non riusciamo nemmeno a gestire quelle piccole, se non manifestiamo premura, dei suoi doni, se gettiamo le perle ai porci. Ecco, quindi, come dice Nostro Autore, la riconoscenza è il segreto infallibile per meritare sempre maggiori favori. Cioè, se vogliamo maggiori grazie da Dio, dobbiamo corrispondere alle grazie che oggi, in questo momento, ci dona, ci elargisce, mostrandoci riconoscenti. Fin dai primi anni, Michele Battista Grandi mostrò un'attrattiva speciale per l'orazione e quindi per il ritiro e il raccoglimento, sì, perché la preghiera fiorisce là dove c'è il raccoglimento, il desiderio di unione con Dio. Frequentò per qualche anno le scuole del paese e imparò a leggere e a scrivere, ma dovette accontentarsi di quel tanto di istruzione letteraria che era strettamente necessaria, per passare poi al lavoro dei campi e alla custodia degli armenti, e in modo tale essere di aiuto alla famiglia le cui condizioni non erano affatto floride. Quindi ben presto dovette cominciare a sperimentare la fatica del lavoro. La vita rude e faticosa in aperta campagna fu però per il nostro beato una vera custode della sua verginale innocenza. In effetti il lavoro, l'occupazione, anche la fatica è di grande aiuto per preservare la propria anima dal vizio. Il vizio che abbonda invece dove c'è l'ozio, no? La natura, dice il nostro autore, è sempre un libro aperto e ricco di sublimi insegnamenti per le anime non ancora intossicate dal veleno del vizio e della passione. Anche cioè questa vita semplice in mezzo alla natura ha avvantaggiato il nostro beato spingendolo alla contemplazione delle cose create che rimandano a colui che è il creatore. Nei momenti di sosta, negli intervalli di riposo, lo si vedeva appartarsi dai compagni di lavoro e solo soletto sgranare il Santo Rosario. Quindi vediamo anche questo attaccamento a questa importante devozione mariana che è senz'altro un grande mezzo di santificazione, perché la recita del Rosario ci tiene vicino a colei che è la mediatrice di tutte le grazie, quella dalla quale ci provengono i doni di Dio. Lo si vedeva poi spesso recarsi in qualche rozza cappelletta, no? Quelle che sorgono in mezzo ai boschi, in mezzo alle campagne, no? Nei posti più limitrofi delle città, e compiere atti di culto e di amorosa devozione, culto appunto che è adorazione, lode, ringraziamento a Dio. La chiesa, la casa di Dio, era il luogo delle sue preferenze. Quando la sera ritornava dai campi, aveva consumato la magra cena, si recava a far visita al divino prigioniero eucaristico. Visita che spesse volte si protraeva per lunghe ore, anzi per l'intera notte, gareggiando così con gli stessi serafini nell'adorazione del nascosto Dio dell'amore. Ecco, vediamo questo amore per Gesù Eucaristia, Gesù presente in Eucaristia, che poi vedremo molto presente anche, per esempio, in Francesco Marto, il pastorello di Fatima, che si intratteneva ore e ore davanti al tabernacolo in adorazione, davanti a Gesù nascosto. E così vediamo questo fanciullo addirittura passare le notti davanti all'Eucaristia. E un simile sentimento di pietà, dice il nostro autore, crebbe in lui dal momento solenne in cui gli fu concesso di accostarsi alla sacra mensa. Quindi dal momento della prima comunione è entrato in lui questo amore, questo grande amore per l'Eucaristia. Quest'atto sublime della prima comunione, il più giovane si preparò a compierlo non solo con la preghiera, con una confessione generale, ma anche con lo studio profondo del catechismo. Egli desiderava comprendere e misurare, per quanto è concessa a umana creatura, la grandezza del dono divino, per apprezzarlo convenientemente. Eh sì, per apprezzare davvero, i misteri della nostra fede, dobbiamo conoscerli, approfondirli. Più si approfondiscono le cose di Dio, più Dio si manifesta nella sua grandezza, bontà, santità, perfezione, più ne siamo attirati, innamorati. Quindi quel suo appassionato studio delle verità cristiane, quel suo domandare spiegazioni a sacerdoti e altre persone dotte, quel suo frequente meditare i dolci misteri della nostra fede. Quindi era così desideroso di apprendere che, appunto, non avendo grandi mezzi né di libri né di istruzione, ecco, chiedeva ai sacerdoti, chiedeva ad altre persone dotte di aiutarlo a comprendere meglio, approfondire il mistero. Da quel sacro convitto, egli meritò così di attingere tanta copia di celesti favori, da sentirsi spronato a vivere per tutta la vita in un atto ininterrotto di amore per Dio. È bellissimo, no, questo aspetto. È proprio l'amore per l'Eucarestia, l'ha portato a considerare quanto Dio ha fatto e fa per noi. Il Figlio di Dio che si dona a noi, che viene sulla terra giorno e notte per stare vicino a noi, che si dona a noi e si immola per noi sull'altare all'Eterno Padre. Perdonarci la salvezza. E quindi se Gesù Eucaristico compie incessantemente sull'altare nel tabernacolo atti di amore verso il Padre e verso di noi, beh, molto più dobbiamo noi, in riconoscenza a Lui, cofare della nostra vita un atto ininterrotto di amore per Dio. Dio si dona tutto a me e io che cosa faccio? Gli do soltanto mezzo dito? Non è affatto conveniente. Dio, che è infinitamente più grande, si dona tutto a me e io, sua creatura, non mi donerò tutto a Lui? Dice nostro autore, difficilmente lo si può dimenticare il giorno della prima comunione e spesso da questo giorno incomincia la grande ascesa dei santi verso le alte vette dell'eroismo cristiano. Ecco perché è tanto importante nei bambini, no, che si preparano alla Santa Comunione farli comprendere la grandezza di quel dono, far sì che quel giorno davvero con devozione, con amore si accostino a Gesù Cristo, perché quel giorno può cambiare la loro esistenza. Molti santi hanno avuto il primo trampolino di lancio proprio da questa prima comunione. In effetti basterebbe una santa comunione, si dice, no? Per farci santi, perché si riceve l'autore stesso della grazia, il Figlio stesso di Dio dentro di noi, che si fa carne della nostra carne, no? Bene, quindi Michele Battista cresce così in questo grande amore per l'Eucaristia e raggiunge l'età di 17 anni. È il tempo ormai di prendere una risoluzione per la sua vita, almeno a quell'epoca, a 17 anni, segnava il momento della scelta. Fino a quel momento il suo grande pensiero era stato Dio. Infatti Michele Battista un giorno, mosso da un interno impulso della grazia, manifestò a suo padre il desiderio, la volontà di abbracciare la vita religiosa, per vivere solamente per Dio, nel servizio di Dio, ma il padre, che aveva fondato le sue speranze sull'avvenire del figlio, si oppose risolutamente, anzi, gli fece capire di aver già combinato il suo matrimonio con una donzella di un paese vicino. Il pio figliolo, cui stava tanto a cuore la sua vocazione e la purezza virginale del suo cuore, cercò di persuadere il padre in tutti i modi di mettere da parte questo suo progetto, ma tutto fu inutile e Michele Battista chinò il capo nella ferma speranza che la provvidenza celeste avrebbe disposto ogni cosa per il suo bene. Qui è un grande insegnamento. Ecco, porre la propria speranza nella provvidenza di Dio. È chiaro che noi dobbiamo fare ciò che spetta a noi, ma se noi ci abbandonassimo di più alla provvidenza di Dio, vivremmo molto più sereni, molto più in pace, perché sapremo che Dio comunque trionferà, compirà la sua volontà su di noi. Anche se magari a volte ci fa passare attraverso delle grandi prove, delle grandi difficoltà. Bene, il matrimonio fu chiuso, fu concluso ai piedi del Santo Altare con la benedizione di Dio nel tripudio dei genitori e dei parenti. Dopo la sacra cerimonia ebbe luogo il banchetto nuziale, il quale fu turbato in un primo istante per l'assenza. Quella dello sposo. Michele Battista infatti si era eclissato e dopo lunghe ricerche lo trovarono in chiesa in preghiera davanti al Santo Altare dove aveva appena pronunciato la parola di eterna fedeltà alla sua compagna. Ritornato tra i commensali, passò il rimanente della giornata nella più schietta allegria. Ed ecco i giovani sposi soli nella loro cameretta, custode sacra dei loro casti amori. Prima di prendere riposo, però, compiranno un'altra cerimonia di comune accordo, ossia il voto di perpetua verginità. Michele Battista, infatti, che si era eclissato subito all'inizio della cerimonia per andare in chiesa, aveva pregato tanto e la sua preghiera era stata accolta dal suo Gesù e ricambiata con la promessa di una speciale protezione. E così una voce misteriosa l'aveva sussurrato al cuore. E gli aveva ispirato di parlare alla sua giovane compagna dei pregi sublimi della purezza verginale con tanta eloquenza che tutte e due di pieno accordo giurarono di voler custodire intatto il giglio della loro bellezza e vivere sempre in un casto amore fraterno, una sorta di matrimonio giuseppino. E così fu, infatti, 16 mesi più tardi, sul letto di morte, la virtuosa moglie poté affermare alla madre che l'assisteva di essere vissuta con lo sposo come sorella e di morire nella pura integrità in cui l'aveva generata. E poco dopo spirò. Michele Battista pianse la morte della sua cara consorte, erano vissuti solo 1 anno e mezzo insieme, ma erano vissuti in una pace invidiabile, aiutandosi scambievolmente nella pratica delle virtù più elette. E la morte spezzava quei vincoli di fraternità, di amicizia santa che preludono agli eterni amori del paradiso. Un arrivederci in cielo dovette essere l'ultimo saluto che in pari tempo era una promessa di continuare ad amarsi in Dio per sempre. Era il pianto della gratitudine verso una creatura benefica, spiritualmente benefica, che aveva aiutato il nostro beato in quel tempo a vivere comunque sempre in unione con Dio. Libero quindi da ogni legame di terra, il più giovane Graham pensò tosto a realizzare il suo desiderio, cioè di farsi religioso. L'immatura morte della sua fedele compagna fu per il giovane vedovo come un avviso sicuro del cielo che egli era destinato a un altro genere di nozze. Alle mistiche, cioè nozze con l'agnello immacolato. E per non sbagliare questo passo di massima importanza, pregò a lungo e chiese ripetutamente consiglio al suo direttore spirituale e infine decise di seguire San Francesco d'Assisi nella vita francescana, serafica. Chiese al padre il permesso di obbedire alla voce di Dio e questa volta l'ottenne. Quindi si presentò al ministro provinciale e con tutta umiltà gli chiese di essere aggregato tra i figli di San Francesco. Ma ora che sembrava tutto facile, non fu così perché la sua domanda fu respinta. Complessione gracile, aspetto emaciato, giudicato per questo inidoneo, incapace di sostenere il peso dell'austera vita francescana. Il più giovane insisté, insisté, insisté finché riuscì a persuadere il prudente superiore che la sua vocazione veniva veramente da Dio. Ella fa bene, gli disse un giorno Michele Battista al padre provinciale, ella fa bene a scacciarmi, ma alla fine si deve fare quello che Dio ha stabilito. Vedete come ancora una volta pone tutta la sua fiducia in Dio, nella provvidenza di Dio. Se Dio lo chiama, Dio farà sì. Ecco che tutti gli ostacoli vengano rimossi. Il giorno 14 luglio 1640, nel convento di San Michele di Escornalbao, villaggio dell'arcivescovado di Tarragona, vestiva la rozza tonaca francescana e cambiava il suo duplice nome di Michele Battista, ricevuto nel battesimo, con quello di Frate Bonaventura da Barcellona, in memoria del serafico dottore di cui quel giorno si celebrava la festa, il 14 luglio, appunto, la festa di San Bonaventura da Bagnoregio. Il novello religioso contava allora 19 anni e 8 mesi di età. Felice della sua nuova condizione, il giovane novizio non pensò che a rendersi ogni giorno più degno della sua vocazione. Preghiera, lavoro, silenzio, modestia, mortificazione, ecco le belle virtù nelle quali egli si esercitò con passione ammirabile. È stato scritto di lui che la regola di San Francesco non era fatta per riformare Fra Bonaventura, ma Fra Bonaventura era nato per zelarne l'osservanza. Tanto fin dai primi giorni di noviziato la sua vita appariva conforme a quella del serafico istitutore. Cioè, mentre normalmente si devono plasmare, no? I novizi nella forma della regola, no? Nella forma di San Francesco, nel vivere la regola francescana. Invece di lui è stato detto che era già un perfetto osservatore di quella regola, anzi un custode di quella regola che già aveva imparato a vivere ancora prima di entrare in convento. Un fatto singolare, raccontato dallo stesso Beato, accadde in questo tempo. Proprio in quell'anno l'esercito francese aveva occupato Escornalbou. Il popolo spaventato di fronte al nemico francese cercò rifugio e salvezza nel convento minoritico dal quale erano fuggiti spaventati i religiosi, eccetto il nostro novizio Fra Bonaventura. Quindi qui già vediamo, no? Sempre la stoffa, la tempra dei santi e tutti gli altri religiosi ben più anziani e possiamo dire quindi ben più predisposti, no? A rispondere con forza, no? Con virtù al momento se ne fuggono, mentre il nostro beato, che era soltanto un novizio, rimase. Il Santo Fraticello fu davvero il consolatore e il salvatore di quel povero popolo. Infatti, nell'imminenza del pericolo, quando cioè le squadre nemiche si avvicinavano al convento, radunò i fuggitivi in chiesa, accese tutte le candele che stavano sull'altare, aprì il santo tabernacolo e, sull'esempio di Chiara d'Assisi, pregò e fece pregare il Dio delle misericordie perché salvasse quei suoi figlioli inermi. E quindi vediamo ancora una volta l'amore per l'Eucarestia, la confidenza, la familiarità di questo santo con l'Eucarestia. È lui il difensore, è lui il Signore, è lui il Re, il padrone del cielo e della terra, seppure lo vediamo così umiliato, così nascosto. Quindi si affida al Signore, al Dio nascosto nel tabernacolo, e fu esaudito. I soldati nemici irruppero con la forza nel convento e nella chiesa, ma davanti allo spettacolo di quel popolo in lacrime e in preghiera si arrestarono come privi di forza. Entrò anche il generale comandante, gettata un'occhiata sulla folla, andò a inginocchiarsi davanti all'altare accanto all'umile laico, fratello laico, che sembrava assorto in estasi. Fra Bonaventura allora interruppe la sua comunicazione con Dio e, rivolto al generale con tono umile ma fermo, lo prega che per amore di Gesù sacramentato non rechi danno alcuno al convento, alla chiesa e al popolo. E il comandante accondiscende alle preghiere del pio religioso e ordina ai suoi soldati di allontanarsi di là senza recare alcun nocumento. E il buon popolo di Escornalbò fu salvo appunto per l'opera di questo santo novizio, che da quel momento fu stimato e venerato come l'amico più caro di Dio. Anche noi dovremmo imparare, non solo in questi pericoli, diciamo, estremi, ma anche nelle nostre difficoltà, a ricorrere spesso, davanti a Gesù sacramentato, Gesù nel tabernacolo. Perché lui senz'altro ci aiuta, ci sostiene. Terminato l'anno canonico di prova, Fra Bonaventura si legò perpetuamente a Dio e all'ordine francescano, risoluto di servire il suo Gesù calcandone le vestigia del serafico patriarca d'Assisi. Consacratosi solennemente a Dio, a null'altro attese se non a rendere sempre più degno della grazia singolare concessagli di essere servo del Signore. La sua vita quindi fu un'ascensione continua, ininterrotta, verso le vette altissime della perfezione cristiana, religiosa, serafica. Per più comodamente soddisfare i suoi ardenti desideri di preghiera e di penitenza, chiese di essere trasferito al ritiro di Sant'Agnese, dove vivevano alcuni zelanti religiosi in perpetuo silenzio, in prolungate salmodie, in aspre macerazioni. Quindi vediamo come desidera il convento più fervente, dove maggiormente si vive lo spirito, l'anima della regola, ma non così decisero i superiori. La sua domanda fu respinta e fu inviato, destinato al convento, al nuovo convento di Sant'Antonio in Mora, dove la fama di santo l'aveva preceduto. Le sue austerità in questo convento gli guadagnarono presto la comune venerazione, persino quella dei suoi zelanti confratelli. Dormiva appena 3 ore, quasi sempre sulla nuda terra, camminava a piedi scalzi, indossava una semplice tonaca rozza e rattoppata. Digiunava quasi tutto il tempo dell'anno e, come tutto questo fosse ancora poco, sottometteva la sua carne ad aspre macerazioni. Un vero penitente, emulo dei più eroici penitenti delle Tebaidi, dei primi secoli. Vita austera, addolcita dalla preghiera e dalla contemplazione protratta a lungo, specie nelle silenziose ore notturne, così adatte al raccoglimento e all'unione con Dio. Mentre regna sulla terra il silenzio, lui si raccoglieva davanti al tabernacolo per impetrare grazie per lui, per il mondo. Suo primo ufficio della nuova casa, della nuova comunità, fu quello di cuoco, ufficio umile, laborioso, ma che fu disimpegnato dal pio fratello laico con quello spirito di fede che impreziosisce anche la minima azione. Sì, perché lo spirito di fede rende prezioso ogni gesto che noi facciamo, anche il più umile. Fra Bonaventura lavorava per Dio e mentre serviva i suoi confratelli sapeva di servire Dio stesso. In fondo, vedete, non sono le grandi opere quelle che Dio cerca da noi. Le grandi opere lui le potrebbe fare con uno schiocco di dita. Non costa niente a Dio creare anche un altro universo, creare mille cose. Quindi non è quello che cerca da noi. Da noi cerca l'amore, l'amore nelle piccole cose, nell'umiltà dei piccoli lavori di ogni giorno. Pensiamo che Gesù, nella Santa Famiglia, per 30 anni, che cosa ha fatto se non fare i suoi doveri, no? Di figlio, di fanciullo, di aiutante del padre nel lavoro del falegname. Eppure quei 30 anni, che costituiscono la gran parte della sua vita terrena, sono stati preziosissimi. Quindi Fra Bonaventura lavorava per Dio e mentre serviva i suoi confratelli sapeva di servire Dio stesso. Quindi servirlo nei più alti posti come re e regine o servirlo nel fare il cuoco in un convento poco cambia, ecco. Anzi, tante volte a Dio è più accetto l'umile servizio perché porta con sé tante altre virtù. Quando le sue occupazioni gli permettevano qualche ritaglio di tempo libero, noncurante della fatica sostenuta, correva in chiesa accanto al divino tabernacolo, dove gustava gioie ineffabili, sicché chi l'avesse voluto trovare non doveva che cercarlo in chiesa. Il Dio, sempre generoso coi suoi santi, non tardò a premiare la virtù del suo servo con il dono dei prodigi. Un giorno il nostro beato, poste sul fuoco le vivande per il desinare, si portò in chiesa con l'intento di ritornarvi poco dopo. Ma l'estasi gli fece dimenticare cucina e vivande, e queste non tardarono a carbonizzarsi. Accortosene il fratello cantiniere, corse in chiesa a raccontare l'accaduto a chi ne era responsabile, e non si astenne dal rimproverarlo severamente, facendogli osservare che non è lecito posporre un dovere alla preghiera non comandata. Fra Bonaventura, ritornato ai sensi, con dolci parole calmò l'agitato confratello e gli disse di suonare il campanello del refettorio. Questi obbedì, sia pure borbottando, ma finì di borbottare quando, giunto il refettorio insieme agli altri, vide uscire dalla dispensa della cucina un desinare in tutt'ordine, saporito quanto non mai. Il prodigio era palese e pensò che solo gli angeli potevano aver preparato in pochi momenti un simile pranzo, dal momento che quello precedente era carbonizzato. Altra volta, alcuni signori del paese, desiderando passare qualche ora in santa compagnia con i devoti figli di San Francesco, mandarono al convento una gran quantità di viveri per un lauto pranzo. Ogni cosa fu consegnata al fratello cuoco, e cioè al nostro beato, perché preparasse il desinare. Fra Bonaventura, vedendo che mancavano più ore a mezzogiorno, depone quei viveri sulla tavola e si porta in chiesa a pregare. Vedete come cercava ogni ritaglio di tempo che gli era consentito di andare in chiesa. Ma stava anche stavolta vinto dal divino amore, cadde in estasi, per cui non si accorse del tempo che passava e viene l'ora della refezione. Il fuoco non è stato ancora acceso. Se ne accorge il superiore che, adirato, giustamente, dice il nostro autore, richiama all'ordine il negligente cuoco. Questi umile e silenzioso ascolta la meritata rampogna e poi con parole dolci esorta il superiore a radunare quei buoni signori refettori, assicurando che tutto era ormai in ordine. E così fu. Anche stavolta Dio aveva premiata la virtù del suo servo fedele, aveva ricordato tanto ai religiosi che a quei poveri secolari che il primo dovere è quello di cercare Dio, intrattenendosi nelle cose celesti, che Dio provvede anche col prodigio a tutto il resto. Cercate anzitutto il regno di Dio e il resto vi sarà dato in aggiunta. Bisogna anche tener conto che qui il nostro beato era intenzionato a compiere il proprio dovere, però accadeva appunto che era preso dall'estasi, era il Signore che lo chiamava in quest'estasi. E quindi è evidente che era trattenuto da Dio, e se Dio lo tratteneva, certamente avrebbe provveduto diversamente ai suoi doveri, e così era, appunto, attraverso il miracolo, faceva sì che ogni volta tutto procedesse a puntino. Il nostro autore poi qui inizia un capitolo che si intitola Passa il Santo. L'eroismo dei fratelli religiosi francescani rifulge in modo particolare nell'umile missione imposta loro dalla regola che è la questua. Il serafico patriarca San Francesco vuole che i suoi frati vivano in estrema povertà, col frutto del lavoro e con la mendicazione, mendicazione compiuta anche per spirito di umiltà sulle orme del Divino Maestro. Dice l'autore: bella al cospetto di Dio la virtù silenziosa e nascosta fra le pareti del convento, fra quelle della piccola cella, ma quando per dovere di obbedienza esce dal sacro recinto, allora è destinata a proiettare lontano i suoi raggi e a illuminare. Non è più la luce accesa, nascosta sotto il moggio, ma posta sopra il candelabro, affinché gli uomini vedano le opere buone e diano lode al Signore. E quindi ecco, Fra Bonaventura, di uscio in uscio, con la bisaccia sulle spalle, a chiedere, nel nome di Dio, del pane per sé e per i suoi confratelli. Quel suo incedere modesto, raccolto, umile, quel suo parlare parco e dolce, quel suo tratto prettamente religioso, tutta la sua persona lo palesano agli occhi anche meno favorevoli. Quale era davvero? Uomo tutto di Dio. E ben presto si levò una voce che lo chiamava Frate Santo. Tutti gli facevano volentieri e generosamente la propria elemosina, e il santo in ricompensa prometteva aiuto di preghiere, e secondo le circostanze regalava consigli, esortazioni e sempre il suo esempio attraente. Passa il santo e sui suoi passi il cielo semina grazie, benedizioni e anche prodigi. Un mattino di vigilia, prima di recarsi all'elemosina a fare la questua, aveva lasciato sul tavolo dei pesci che dovevano servire per il desinare di mezzogiorno dei frati. I gatti del convento approfittarono dell'assenza del cuoco per mangiarsi quella prelibatezza. Il beato ritornò e, accortosi dell'accaduto, che le squame e le spine erano là per terra disseminate, prese in braccio il gatto maggiore e, dopo di averlo doverosamente sgridato per l'atto compiuto, lo lasciò libero percuotendolo leggermente. Quindi si raccolse in preghiera. Dopo brevi istanti sul tavolo riapparvero i pesci in numero e qualità uguali a quelli mangiatesi dai gatti. Quando si trovò di famiglia per la seconda volta ad Escornalbo, di ritorno dalla cerca, dalla questua, con bisacce cariche di pane, un giorno si incontrò con un gruppo di poverelli affamati. Il beato ne ebbe compassione e distribuì loro tutto quel ben di Dio raccolto. E per i suoi confratelli? Beh, ci penserà la provvidenza. Non erano forse fratelli suoi del buon Dio anche quei poveri che aveva incontrato? Giunto alla porta del convento, depose le bisacce. Erano nuovamente piene di fresche pagnotte, anzi in numero maggiore di quante ne aveva distribuite ai poverelli del Signore. Quindi Dio aveva moltiplicato, aveva creato dal nulla quelle pagnotte che lui con la sua carità aveva donato ai poveri. Mentre si trovava ancora nel convento di Mora, questuando un giorno in un paese sulle rive dell'Ebro, vide una povera vecchietta travolta dalle acque assieme al suo asinello. Il santo questuante, mosso a compassione, scende nelle acque, che sembrano divenire sode sotto i suoi piedi scalzi, e mette in salvo e la vecchietta e il giumento, mentre numerosi allora accorsi gridano al miracolo. Ed era un miracolo davvero. Interrogato Fra Bonaventura a quale santo avesse fatto ricorso per non affogare, rispose alla fede. È quella fede che Gesù ha detto è in grado di spostare le montagne. Se aveste fede quanto un granello di senapa, potreste dire a quelle montagne: sradicati, piantati nel mare, ed esse lo farebbero. La fede, quanto è davvero è grande la nostra fede, se soltanto avessimo la fede dei santi, l'abbandono fiducioso nella bontà di Dio, nella sua onnipotenza. Così il santo fratello laico da Barcellona passava in mezzo ai popoli, proprio come il Salvatore facendo del bene. E chi potrà ridire il bene operato dal santo in 100 e 1000 maniere indicategli dalla sua ardente carità? Dai suoi superiori aveva ricevuto l'incarico di insegnare la dottrina cristiana a dei poveri bambini ignoranti di mora. Così ogni domenica egli era là in chiesa, circondato da questo numero di marmocchi che spiegava loro, con parola semplice e precisa, le verità della fede. Era un povero converso, illetterato e poco istruito, ma nelle sue prolungate preghiere e contemplazioni l'anima sua si era approfondita mirabilmente da poter disputare anche con i più eruditi teologi. Vediamo, no? Come la teologia fatta con le ginocchia, la preghiera, ottiene una sapienza ancora più grande di quella che si può acquistare nei libri. Orbene, mentre una domenica era tutto intento a insegnare il catechismo a quei buoni figlioli, gettato uno sguardo sull'immagine della Vergine Immacolata che troneggiava sul vicino altare, si sentì così fortemente attratto dall'amore verso la bella mamma del cielo, da sollevarsi da terra ed essere trasportato vicino alla sacra immagine, ed ivi arrestandosi sospeso in aria col volto raggiante. In un baleno la chiesa si riempì di curiosi e di ammiratori, e soltanto allora Fra Bonaventura ritornò ai sensi quando la voce del superiore glielo comandò. La presenza dei soldati francesi in mora aveva seminato la corruzione, specie fra le donne, e non era raro il caso di giovani donzelle che pubblicamente citassero al male l'incauta gioventù. Fra Bonaventura ne soffriva profondamente, e alle preghiere e penitenze per il ravvedimento di tanti infelici aggiunse anche la sua parola e fu un predicatore fecondo. Un giorno, incontrandosi per via con alcune di queste donne traviate, le ferma e, alzato il crocifisso, parla loro con tanta ispirata eloquenza che quelle infelici, terrorizzate e compunte, chiedono umilmente perdono e promettono seriamente di cambiare vita. In un'altra circostanza, il beato, mosso sempre dalla carità, con la bisaccia in spalla si presenta un ufficiale francese ugonotto, sfegatato. Ugonotto erano appunto gli eretici ugonotti. Gli chiede per amore di Dio l'elemosina. L'ufficiale, che in fondo aveva un cuore buono, mosso dalle umili parole del pio religioso, ordina a un soldato di dargli quanto chiedeva. «Non chiedo», disse Fra Bonaventura, «elemosina corporale». «E allora cosa chiedete?» rispose l'ufficiale. «L'elemosina che vi chiedo non è per il convento, ma per la salute dell'anima no vostra». A queste franche parole l'ufficiale resta sorpreso e, ritiratosi alquanto in disparte, entra in familiare conversazione con l'umile fraticello. Poco dopo si lasciarono e Fra Bonaventura ritornò al convento lieto con una generosa elemosina di pane avuta per ordine dello stesso ufficiale, festante perché quell'ugonotto gli aveva promesso che si sarebbe recato al convento a fargli visita e a continuare la conversazione, e mantenne la parola. Dopo alcuni giorni l'ufficiale abiurò l'eresia e abbracciò la fede cattolica. Quindi vedete come quest'umile beato non cercava tanto cibo, ma cercava soprattutto anime. Era quello il suo desiderio, quel desiderio che aveva appreso da Gesù Eucaristia, quella fiamma, quell'amore che arde in Gesù Eucaristia e che vorrebbe incendiare il mondo, e che si era fatto strada anche nel cuore di questo beato desideroso di salvare quante anime era possibile. L'esempio del neoconvertito, questo ufficiale, fu ben presto imitato da molti altri soldati. Così l'umile fratello converso diveniva apostolo. Nell'anno 1651 in Barcellona e dintorni infierì un terribile morbo. I religiosi francescani di Tarassa, colpiti dal male, avevano estremo bisogno di un confratello che li assistesse. Migliore infermiere di Fra Bonaventura non si poteva desiderare e con un atto di obbedienza il virtuoso fratello si portò nel convento di Mora, dal convento di Mora a quello di Tarassa, dove c'erano gli appestati. Gli atti di carità compiuti dal nostro beato in questa circostanza non è facile descriverli. Abituato ad amare i confratelli con lo stesso amore con cui amava Dio, egli si prodigò loro più che una madre verso i suoi figli sofferenti. Non conobbe stanchezza, non riposo per essere pronto ad ogni bisogno. E le sue ardenti preghiere attirarono sul convento le più elette benedizioni del cielo e anche la cessazione del fiero morbo. La sua dimora a Tarassa durò 6 anni, cioè fino al 1657, furono anni di interrotte meraviglie. Nella festa di San Salvatore d'Aorta, questo grande santo francescano taumaturgo, anche lui fratello religioso, che egli amava e venerava con predilezione, mentre assieme ai confratelli pregava dinanzi all'altare del santo, fu rapito in estasi e si sollevò da terra e andò a fermarsi vicino all'immagine del taumaturgo di San Salvatore d'Aorta, fra le candele che ardevano senza spegnerle, senza rovesciarle e senza che le fiamme ne intaccassero la tonaca. L'estasi anche questa volta cessò al comando del superiore. Questa obbedienza pronta anche nell'estasi alle parole del superiore è proprio la prova che quell'estasi viene da Dio. Un certo Francesco aveva una figliola ossessa. Sperimentato inutile ogni rimedio, pregò il santo converso di recarsi in casa sua, nella ferma speranza che la sola sua presenza sarebbe stata prodigiosa. Fra Bonaventura vi andò. La paziente era in preda a fiere convulsioni diaboliche. Ma appena il beato le si avvicinò, lo spirito maligno fuggì. Un certo Isidoro Forte un giorno corse addolorato il convento in cerca del santo frate, con un suo figlioletto di 4 anni che lottava tra la vita e la morte per avere incautamente ingoiato 2 spighe di orzo. Il beato corse subito presso il piccolo agonizzante, esortò i presenti a pregare la Madonna e, untasi la mano destra con un po' di miele, introdusse le dita nella bocca del piccino e ne estrasse le spighe, ciò che i medici non erano riusciti a fare e il piccolo fu salvo. Questi altri prodigi resero celebre il nome dell'umile penitente laico e mentre quanti lo conoscevano lo veneravano come santo, il demonio, sempre invidioso del bene, gli mosse una guerra spietata. Erano frequenti le notti nelle quali gli spiriti maligni apparivano nella cella del beato e lo insultavano, lo spaventavano in mille maniere e infine lo percuotevano a sangue, tanto che le lividure gli rimanevano visibili per giorni e giorni. Il beato però non si lasciò vincere una sola volta. Il suo pronto ricorso era a Maria Santissima. La sua eroica pazienza ebbero l'onore del trionfo. E sarà sempre vero che chi ha Dio con sé nulla deve temere. Quindi è bello questo anche riferimento alla Madonna, Madonna che ha amato, ha imparato ad amare sin da piccolo con la recita del rosario e che vediamo diventa la sua avvocata, la sua signora, cui ricorre nelle necessità e alla quale innalzare il proprio cuore nell'estasi. Qui poi si apre il capitolo verso la città eterna. Fra Bonaventura, da Barcellona, uomo di aspra penitenza e di continua orazione, sentiva già da tempo il bisogno di ritirarsi in qualche convento solitario per consacrarsi maggiormente ad asprezze ancora maggiori e vivere sempre più unito al suo Dio. Chiese ed ottenne di essere quindi ritirato al conventino di Sant'Agnese. Del resto, anche il serafico patriarca prediligeva i luoghi aspri e solitari come Laverna, Fontecolombo, le carceri, il deserto. In simili luoghi, l'anima innamorata di Dio in intima relazione col cielo non può vivere che una vita tutta celeste. Da un simile spirito era guidato anche Fra Bonaventura quando dal convento di Tarassa passò, insieme a un altro confratello, all'eremo di Sant'Agnese nella Catalogna. Ed è precisamente in quest'eremo che Fra Bonaventura, desideroso di veder rifiorire nell'ordine serafico lo spirito genuino del padre San Francesco, escogitò la fondazione di simili ritiri. Ed ecco venirgli incontro la Vergine Immacolata con un'apparizione, durante la quale la Mamma Celeste gli ordina di procurarsi l'obbedienza per recarsi a Roma e così dare principio alla grande salutare opera che tanto gli stava a cuore, quindi la costruzione di questi eremi di vita francescana ancora più osservante. Dovrà passare del tempo prima di effettuare questo arduo disegno. Difatti lo troviamo di nuovo di famiglia a Esquernalbou e poi a Tarassa con la mansione di cercatore. Ma per i santi il tempo è prezioso e precisamente a Tarassa il beato ebbe la consolazione di convertire alla fede alcuni musulmani schiavi nel porto di Barcellona. Intanto, per mezzo di un ottimo amico, canonico della cattedrale, poté avere la desiderata obbedienza di andare a Roma. Però, quando il superiore provinciale ebbe fra le mani il documento del cardinale Francesco Barberini, protettore dell'ordine, addusse diverse ragioni per dilazionare il tempo. Intanto passavano i giorni, Fra Bonaventura, certo della volontà divina, si procurò una seconda lettera di obbedienza dal reverendo vicario generale dell'ordine. Il beato, sapendo quanto il suo padre provinciale fosse contrario alla sua partenza per Roma, crede opportuno tenere nascosta la nuova obbedienza fino al giorno della partenza. Nessuna colpa in ciò, il pio religioso era autorizzato a mettersi in viaggio dai superiori maggiori, ai quali lo stesso padre provinciale era soggetto, quindi doveva anche il padre provinciale obbedire a questa obbedienza. Giunto il tanto bramato giorno, lo stesso padre provinciale benedisse il virtuoso confratello che partiva fra le lacrime di tutti alla volta di Roma, dove iddio lo attendeva per compiere un'opera di non comune giovamento all'ordine serafico. Giunto al porto di Barcellona, una vera folla di popolo circondò il santo frate per salutarlo, per chiedergli favori e grazie. Non ultima quella di far ritorno in patria o almeno di non dimenticarsi di pregare per loro. La commozione era profonda e divenne delirio santo quando l'umile fraticello, gioioso di poter finalmente compiere la volontà di Dio, fu rapito in estasi e per lo spazio di un'ora intera rimase sollevato in aria dinanzi a tutto quel popolo commosso. Finalmente salì sul battello e questo partì alla volta dell'Italia. L'ultimo addio, l'ultimo saluto strappò le lacrime anche dagli occhi di Fra Bonaventura. Ormai in alto mare, lontano dalla terra natale, diretto verso una nuova terra, povero laico e quasi illetterato, destinato a una missione che Dio suole affidare soltanto anime elette sante, chi potrà ridire la foga dei sentimenti che gli riempiva il cuore? Dio è davvero e sempre mirabile nei suoi santi, come dice il Salmo. E spesse volte si serve dell'infirma, infirma mundi per compiere meraviglie, cioè si serve delle cose più piccole, più umili per fare cose grandi. E la ragione è perché vuole così confondere la superbia umana. Quante volte Dio si serve veramente degli strumenti più inadatti per compiere le opere più grandi e meravigliose. Due prodigi resero celebre il nome del povero fratello laico spagnolo durante questo viaggio. Uno, l'immediata cessazione di una fiera burrasca, il semplice comparire del pio religioso sulla tolda. E il secondo, lo scampato pericolo da un assalto di pirati verso i quali l'eroico frate, salito in poppa, aveva gridato di fermarsi mentre alzava in alto il suo crocifisso. E difatti un vento gagliardo impedì che i legni di quei tristi potessero avvicinarsi alla nave che trasportava il beato, mentre un'aura favorevole, gonfiando le vele della nave spagnola, ne accelerò prodigiosamente il corso fino al porto di Genova. Quindi vediamo ancora una volta interventi miracolosi di Dio per salvare il beato e quanti erano con lui. Posto piede sul suolo italico, Fra Bonaventura diresse il suo passo verso Roma, camminando sempre a piedi scalzi, vivendo di semplici elemosine chieste in nome di Dio di uscio in uscio. Arrivò a Loreto, si fermò per venerare la santa casa della Vergine. E qui gli si ripeté l'apparizione della Madre Celeste che lo assicurava che il suo divin figlio lo attendeva in Roma per compiere la missione che l'altra volta gli aveva enunciato. Confortato da una simile visione, riprese il cammino e giunto a Assisi fece sosta per venerare e pregare sulla tomba del Serafico Padre, per visitare i diversi insigni santuari di quella città tutta francescana, sulla quale aleggiano limpidi e sereni lo spirito e la memoria del santo poverello di Dio. Pregando una volta, una notte, nella rustica chiesetta di San Damiano, gli apparve San Francesco, che fra l'altro gli rivolse queste parole: «Va a Roma a rallegrare la mia casa». Così, alla distanza di 4 secoli, nella stessa chiesetta si ripeteva quella voce prodigiosa che in un primo tempo aveva indicato al giovane Francesco la nuova via da percorrere, e adesso assicurava uno dei suoi figli d'essere stato scelto dal cielo per far rifiorire lo spirito di San Francesco in quanti avrebbero seguito il suo esempio e risposto al suo appello. Ma prima di giungere a destinazione bramò percorrere la Valle Reatina, la Valle Santa Francescana tanto suggestiva per i ricordi impressi dallo stesso Serafico Poverello: Greccio, Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo. E nel eremitaggio di Fonte Colombo il nostro beato scrisse una lettera per il Sommo Pontefice Alessandro VII spiegando il perché della sua andata in Roma e chiedendogli la paterna protezione. E firmando così il suo scritto: «Frate Bonaventura, piccolino e minor figlio di vostra beatitudine, rigenerato nelle viscere della carità di Cristo». Il pissimo frate si era deciso a scrivere una simile lettera dopo una seconda apparizione di San Francesco, avuta precisamente la sua Fonte Colombo, nella quale San Francesco l'aveva assicurato che l'opera dei sacri ritiri era voluta da Dio, e che perciò non avesse punto a temere che gli opportuni aiuti non gli sarebbero mancati. E pertanto, con quello scritto in mano, tradotto in italiano da qualche devoto fratello, che Fra Bonaventura non conosceva che la lingua materna, quindi la lingua spagnola, arrivò a Roma. Messo a piede a Roma, il virtuoso fratello spagnolo laico si presentò al ministro generale che allora risiedeva all'Aracoeli. La numerosa comunità del Campidoglio contava religiosi distinti per sapere e santità di vita, ma ben presto ognuno dovette accorgersi che l'umile converso proveniente dalla Spagna li superava tutti in virtù. 2 mesi dopo fu mandato al convento di Sant'Isidoro, dove occorreva un fratello portinaio. E anche in questo convento Fra Bonaventura diede luminosi esempi di eroica virtù, specie con la sua mansuetudine e con la sua carità verso i poverelli. Quindi arriva a Roma per compiere questa missione e lo mettono a fare il portinaio. Non sapeva ancora spiegarsi in lingua italiana, ma questo difetto suppliva il linguaggio ben più eloquente dei fatti, sicché non tardò a lungo che persone d'ogni condizione affluissero al convento per vedere parlare col santo converso portinaio, che non solo sapeva aprire e chiudere la porta del convento, ma aveva un'arte tutta speciale per aprire alle anime quella del cielo. Il nostro beato aveva il permesso di fermarsi a Roma per solo 4 mesi e ormai il tempo prestabilito stava per finire, ma i superiori, annuente reverendissimo padre generale, non vollero che egli ripartisse e verso la fine del 1659 lo mandarono di famiglia a Capranica in diocesi di Sutri. Uno stupendo prodigio verificatosi in questo convento doveva rendere palese la santità di Bonaventura e spianargli la via alla realizzazione del suo arduo progetto. Una mattina, mentre genuflesso ai piedi del Santo Altare, assieme a diversi confratelli, attendeva il momento di ricevere la Santa Comunione, non appena il celebrante, alzata l'ostia santa, aveva pronunciato la prima volta la formula Domine non sunt dignus, la particola gli fuggì dalle mani e, risplendente come il sole, andò a posarsi sulla lingua del devoto fratello. La notizia di questo portento si diffuse rapida fino a Roma e gli eminentissimi cardinali Facchinetti e Barberini, protettori dell'ordine, per accertarsi del fatto e per meglio studiare lo spirito del beato, lo fecero ritornare nel convento di Sant'Isidoro e questa volta con l'ufficio di cuoco. Mai come in quei giorni i religiosi di Sant'Isidoro abbondarono di ogni ben di Dio, che, stimato come un vero santo l'umile cuoco, bastava che egli si presentasse nei pubblici mercati perché ogni rivenditore gli riempisse le bisacce d'ogni sorta di vivere, stimandosi fortunato di fare l'elemosina al santo minorita. Erano ormai trascorsi 2 anni da quando il nostro beato era giunto a Roma e nulla aveva ancora potuto fare riguardo a quel suo arduo progetto. Lui era andato a Roma perché la Madonna gli era apparsa, San Francesco gli erano apparsi e gli avevano detto che doveva costituire degli eremi. Bisognava quindi decidersi, manifestò il suo pensiero a un confratello nel quale sperava di aver trovato un vero amico, un confidente, e ne ebbe parole di conforto. Ma qualche giorno appresso il padre generale, informato segretamente di ogni cosa, mandò chiamare Fra Bonaventura e, dopo avergli rimproverato tanta presunzione di voler fondare degli eremi, lo rimandò a Sant'Isidoro, ordinando a quel guardiano di proibirgli di mettere i piedi fuori del convento o di parlare con qualsiasi persona estranea. Pensate, è appunto la virtù che viene messa alla prova. L'umile confratello chinò il capo. E al superiore che gli manifestò gli ordini ricevuti, per tutta risposta disse: «Pare guardiano, l'opera non è mia, ma di Dio, ne lascio perciò la cura a lui stesso». Quindi vedete, quella confidenza che abbiamo visto all'inizio è una caratteristica che rimarrà profonda in tutta la sua vita: l'abbandono nella provvidenza di Dio. Così continuò nel silenzio e nella preghiera ardente ad attendere l'ora segnata dal cielo. Un giorno gli venne l'ispirazione di rendere consapevole il cardinale Facchinetti dello stato in cui si trovava. Scrisse pertanto una breve lettera, ma come fargliela recapitare? Ne affida l'incarico alla provvidenza. Scende in chiesa e, visto un giovane di celestiale bellezza che lo attendeva, era un angelo, gli consegnò lo scritto che dopo brevi istanti era fra le mani dell'eminentissimo cardinale. Questo si reca al convento e, usando della sua autorità, ottiene di parlare col Santo Fratello. Ne informa anche il cardinale protettore e anche questi si porta a Sant'Isidoro per conoscere dalle labbra del beato il grande progetto. E prima di lasciare il convento alla presenza dei religiosi tutti, dichiara, sciolto da ogni altro comando, Fra Bonaventura, autorizzandolo ad andare ed agire liberamente. Il padre generale, padre Michelangelo della Sambuca, vedendo che l'ottimo fratello persisteva nell'idea di fondare un ritiro nella provincia romana, cominciò a credere trattarsi davvero di ispirazione celeste. Quindi finalmente anche lui capisce, pur tuttavia volle accertarsi del caso, chiamando la sua presenza Fra Bonaventura e tempestandolo con argomenti perché smettesse quell'idea che poteva essere una fissazione oppure frutto di superbia. Il pissimo fratello ascoltò in pace tutte le parole del padre. Solo si permise di ripetere anche al successore del padre San Francesco che l'opera di lui ideata non era sua, ma di Dio. E l'udienza si chiuse col trionfo della giustizia. Da quel giorno il ministro generale cominciò ad amare il virtuoso confratello e a difenderlo, come facevano quanti ne conoscevano e apprezzavano l'eroismo delle sue virtù. Per opera del cardinale protettore poté finalmente prostrarsi ai piedi del pontefice, al quale consegnò il suo memoriale scritto nella solitudine di Fontecolombo e gli aperse tutto il suo cuore. Il sommo pontefice ebbe lusinghiere parole per l'umile fratello e deferì l'affare alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, che infine non tardò ad approvare la richiesta dell'ardente minorità. Il giorno 8 marzo 1662 lo stesso Alessandro VII emanava il decreto col quale rimetteva quanto aveva attinenza con la progettata fondazione al cardinale protettore e al reverendissimo padre vicario generale dell'ordine. E fu quello uno dei giorni più solenni e più memorandi nella vita del nostro beato. Cardinale Barberini, reverendo padre Ascanio di Assisi, commissario generale dell'ordine, succeduto al vicario generale morto proprio in quei giorni, in pieno accordo stabilirono alcuni capitoli che erano come la linea generale del nuovo edificio spirituale e che rispecchiavano il genuino pensiero del beato, l'osservanza esatta della regola francescana secondo lo spirito e gli esempi del santo fondatore. Questo era il cuore della regola, ecco, che voleva per i suoi eremi vivere più fedelmente la vita, l'esempio di San Francesco. Questi statuti, confermati dal Papa il 30 agosto 1662 col breve Ecclesiae Cattolicae Regimini, furono consegnati al Beato Bonaventura affinché ne proponesse l'osservanza a quei religiosi che lo avessero voluto seguire e convivere con lui in questo futuro sacro ritiro. Ormai l'opera del Beato era assicurata. Non mancava che radunare i soggetti che volevano seguirlo e scegliere il luogo. Ottimi religiosi, avuta appena conoscenza del nobile santo progetto, si strinsero attorno a Fra Bonaventura. Il capitolo provinciale celebrato in San Francesco a Ripa, a Roma, nel 1662 cedette volentieri il solitario conventino di Santa Maria delle Grazie presso Ponticelli nella Sabina. E il 25 novembre dello stesso anno il primo nucleo di religiosi capitanati dal nostro beato fecero il loro ingresso nel benedetto luogo, decisi di intraprendere e continuare un tenore di vita francescana tale quale l'aveva ideata l'uomo di Dio che veniva dalla Spagna. Fu un giorno di festa quel 25 novembre per i buoni frati, festa che doveva perpetuarsi nei loro cuori mediante un'estrema povertà, un silenzio rigorosissimo, un prolungato salmodiare diurno e notturno ed aspre penitenze, virtù queste che dovevano trasformarli in altrettanti eroi. E la vita mirabile, la loro vita mirabile, non tardò a diventare oggetto di profonda venerazione per gli abitanti di quei luoghi e quanti pellegrinavano al devoto e celebre santuario della benedetta madre del Signore. Dopo pochi mesi il numero di quei religiosi era salito a 25, l'esempio trascinava. Quando si trattò di aprire il sacro ritiro, tutti desideravano che frate Bonaventura accettasse l'incarico di superiore, ma l'umile fratello non volle accettare e perfino dinanzi alle insistenze pontificie seppe addurre tante e tali ragioni che il Papa stesso riconobbe giuste e rimandò il pissimo fratello con la sua benedizione. Erano passati solo 18 mesi quando, per ordine supremo, colui che aveva ideato quel santo ritiro fu costretto a sottomettersi al gravoso ufficio con dispensa apostolica. Difatti, nessuno meglio di lui poteva reggere la nuova comunità. Quale superiore, Fra Bonaventura si dimostrò in tutto e per tutto fedele all'insegnamento di San Francesco. Si ricordino i ministri che devono essere i servi degli altri frati. Egli si fece tutto a tutti e a ciascuno in particolare, vedendo così la nuova comunità avvantaggiarsi di giorno in giorno nella via della perfezione. Meravigliato un religioso del saggio modo con cui il beato governava i suoi frati, gli chiese in confidenza dove avesse studiato e rispose: Ho studiato nelle piaghe di Gesù. E Dio non mancò anche in questo ritiro di dimostrare quanto gli fosse gradita l'austera condotta di quegli ottimi religiosi. E per cui compie anche lì diversi prodigi. I religiosi del Sacro Ritiro stavano salmodiando devotamente quando per i corridoi del convento si udirono altissime urla accompagnati da fracassi di armi, trombe e tamburi. Un vero fracasso infernale. I religiosi furono presi da terrore, ma rincorati dalle parole del santo loro superiore continuarono a salmodiare. Il fracasso cessò in un attimo, né più i demoni ebbero ardire di disturbarli. Quindi per... Gli dava così fastidio la preghiera che loro facevano giorno e notte a Dio che appunto tentavano in tutti i modi di disturbarli. Un giorno il beato, incamminatosi verso Montorio Romano, si incontrò con un pio eremita di nome Claudio, di origine francese, il quale da lunghi anni viveva in una povera cella accanto a una piccola chiesa. Questi austeri religiosi abitarono in quel luogo aspro e solitario situato nella gola di due montagne fino ai tempi di Leone X che li unì alla regola dell'osservanza. Bene, quel luogo ricco di sante memorie piacque tanto al nostro beato che cominciò le pratiche per poterlo avere, farne un secondo ritiro e difatti il 24 aprile 1666 chiese e cellette divennero cedute ai religiosi del ritiro di Ponticelli e in breve il santo guardiano mandò ad abitarlo alcuni religiosi dei più ferventi. Il nuovo ritiro era una vera Tebaide, ma quei penitenti minoriti vivevano sempre in pericolo di vita, che sopra la loro chiesetta sporgeva un grosso macigno in condizioni di precipitare ogni istante. Il nostro beato, misurando la gravità della situazione, diede ordine di portare sul tetto della chiesola alcuni sacconi di paglia e poi con delle leve fece precipitare il masso, che cadde su quei sacchi rimbalzando come fosse stata una palla di gomma e andò a finire diversi metri lontano dalla chiesa senza recare guasto alcuno, nemmeno alle tegole che coprivano la stessa chiesa. Altri fatti prodigiosi attestarono quanto fosse gradito l'altissima forma di vita e così aprì diversi altri eremi. Nel capitolo provinciale del 1667 Fra Bonaventura fu confermato guardiano del ritiro di Ponticelli e dal nuovo vicario provinciale fu eletto niente di meno che commissario visitatore dei sacri ritiri. Tanta stima e fiducia dei superiori urtavano contro l'umiltà del virtuoso fondatore che avrebbe voluto vivere nascosto ed esercitarsi negli uffici più umili e pesanti del convento, ma fu costretto a obbedire. Si verificava ancora una volta la divina parola di Gesù: chi si umilia sarà esaltato. Bene, diversi sono poi i luoghi che i ritiri che aprì. Vere officine di santità, come sono state definite. Ma ormai il tempo passa, non possiamo intrattenerci ancora sui vari ritiri che il santo ha fondato, né su tanti altri miracoli compiuti. Andiamo direttamente al termine della sua vita. Sullo scorcio del 1683 il beato ebbe un chiaro presentimento della sua vicina morte. Si preparò al suo grande viaggio con aspre penitenze e con una vita sempre più ritirata. Erano giorni poco lieti quelli per la cristianità. Maometto IV, orgoglioso per le vittorie riportate, aveva assediato Vienna. Il pericolo era imminente. Fra Bonaventura non solo pregò e martirò il suo corpo innocente per implorare la vittoria delle armi cristiane, ma avvisò per lettera tutti i confratelli dei sacri ritiri che facessero altrettanti. Anzi, si portò perfino dal pontefice Innocenzo XI e lo persuase a far suonare le campane della città a 1:30 di notte perché il popolo romano si alzasse dal riposo e si raccogliesse in preghiera. E difatti la vittoria arrise ai cristiani con un grande miracolo. Appunto, il 12 settembre, la festa del nome di Maria, ricorda alla cristianità questo intervento divino che ha sostenuto l'esercito cristiano, dandole certa vittoria contro un esercito ben più vasto, ben più numeroso dei musulmani. Nel marzo 1684 il servo di Dio conobbe per rivelazione che la sua fine era vicina. Felice di un simile annuncio, esclamava di frequente: «Non più terra, paradiso, paradiso!» E da quel giorno ogni pensiero era rivolto alla patria del cielo. Si portò a visitare per l'ultima volta i confratelli dei ritiri per rivolgere loro l'ultima sua parola di esortazione e di incoraggiamento. A Vicovaro si ritirò per alcuni giorni nella grotta di San Benedetto, vivendo in più intima unione col suo Gesù, che quanto prima avrebbe contemplato faccia a faccia in cielo. Ai confratelli del ritiro di Ponticelli inculcò con parole ardenti l'osservanza esatta degli statuti particolari per i sacri recessi e disse fra l'altro che se fossero venuti meno a tale osservanza, egli stesso dal cielo avrebbe pregato Dio perché distruggesse persino il convento. Fece ritorno al ritiro sul Palatino in Roma in attesa che sorella morte lo invitasse alle nozze eterne. Il 15 agosto lo incolse una febbre molto forte, ciononostante il Pio religioso volle continuare a intervenire agli atti comuni, della preghiera, eccetera. Fu costretto a rendersi alle esigenze del male e alle pietose insistenze dei confratelli, e così si fece trasportare nell'infermeria. Sparsasi per Roma la notizia della malattia del beato, fu un accorrere al ritiro di San Bonaventura per visitare il santo paziente, per udire ancora una volta delle sue labbra la parola ispirata, per godere dei suoi esempi. I più assidui al suo lettuccio furono il principe Odescalchi, nipote del pontefice Innocenzo XI, e il cardinale Alderano Cibo, protettore dell'ordine. Lo stesso ministro generale dell'ordine visitò il caro malato gli impartì la seraphica benedizione. Anche il pontefice, dolentissimo di perdere un uomo che egli stimava santo, due volte al giorno gli mandava il suo elemosiniere segreto per chiedere notizie. Anzi, una volta gli mandò persino un farmaco con espresso comando di prenderlo, nella speranza che guarisse. Il servo di Dio obbedì, ma assicurò che nonostante qualunque cura, sarebbe ben presto morto. Il giorno 8 settembre le condizioni di salute sembravano migliorare, ma il caro ammalato, a chi si congratulava dell'apparente miglioramento, disse: «Non occorre sperare, la Santa Vergine fra 3 giorni mi vuole in paradiso». E difatti il giorno seguente le condizioni precipitarono. Chiese umilmente che gli venisse portato il Santissimo Viatico e amministrata l'estrema unzione. Ricevette questi ultimi conforti della fede con sentimenti di profonda pietà, dopo aver chiesto perdono ai confratelli per ogni offesa recata loro, dopo aver protestato di amarli tutti in Gesù, dopo aver ringraziato Dio del dono della fede e della vocazione religiosa. Quindi si raccolse in preghiera, stringendo fra le mani il crocifisso, baciandolo e ribaciandolo con trasporto, mormorando con voce debole l'ultima preghiera: «In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, nelle tue mani, o Signore, affido, raccomando il mio spirito». Era l'11 settembre 1684, contava 64 anni di età, 44 di religione, 22 di vita nel sacro ritiro. Bene, allora vogliamo in conclusione del racconto di questa vita, qui vediamo splendere l'amore per l'Eucarestia, l'amore per la Madonna, l'amore per il Serafico Padre in questo umile fratello religioso spagnolo. Ecco, chiediamo la grazia di benedire l'ordine francescano perché possa essere sempre fedele agli insegnamenti, alla volontà del Santo Patriarca d'Assisi. E chiediamoli anche le grazie di cui abbiamo bisogno. È un santo particolarmente taumaturgo, come abbiamo visto, che compie tanti miracoli. Ebbene, chiediamo, ecco, che interceda per tanti che sono nel bisogno, nella necessità. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Bonaventura da Barcellona, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.